diamo spazio a un videodocumentario che si interroga su alcune anche delle tendenze che stanno caratterizzando il nostro mondo presente e che in particolar modo magari hanno caratterizzato anche questa fase della nostra vita segnata dal coronavirus. Il progetto del videodocumentario Volto Manifesto, che verrà presentato alla Milano Digital Week il prossimo 28 maggio alle ore 21, e noi abbiamo il piacere di parlarne con una delle realizzatrici nonché amica di Buio in Sala, che ritroviamo con piacere, Lorella Zanardo. Salve Lorella, ben ritrovata.
Buonasera, ben ritrovati, anche per me è un piacere.
Io chiedo innanzitutto, perché un progetto sul volto? Che cosa sta succedendo ai nostri volti? Si parla di trasformazione, in particolar modo legata alla nostra cultura delle immagini, fortemente influenzata ovviamente anche dai media digitali che noi utilizziamo, ai social network, che sempre di più si basano sulla nostra rappresentazione estetica, sulla nostra immagine estetica, e che però allo stesso tempo ci pongono degli standard che in qualche modo aumentano il senso di pressione anche nel nostro modo di presentarci. Questo ha delle influenze su che tipo di volto noi facciamo vedere?
Certo, ha tantissime influenze. Diciamo che l'esigenza ci è nata dopo tanti anni in cui lavoriamo sui corpi. I vostri ascoltatori e ascoltatrici, e voi mi avete invitato molto gentilmente diverse volte, ricorderanno che io sono l'autrice, insieme a Marco Malfi e Cesare Cantù, di
Corpo delle donne,
questo sì. Documentario che è arrivato a tantissime persone, ha creato un grande dibattito. Quindi dal corpo siamo passati al volto, perché in questi anni noi abbiamo seguito moltissimo quelli che sono i prodotti audiovisivi più, diciamo, seguiti dai giovani, ma non solo, e anche sui social. E di che cosa ci si rende conto? Di una cosa abbastanza enorme, ma di cui si parla poco, è la scomparsa delle nostre facce. Le nostre facce stanno scomparendo. Si sta andando nemmeno troppo lentamente verso un volto unico, un grande volto unico che ci racchiuderà tutti in un tempo che potrebbe essere anche abbastanza breve, e di questo non si parla. Quindi ci sembrava molto interessante parlarne sempre con il nostro metodo, che non è quello di criticare ma di accompagnare, cioè di accompagnare i cambiamenti attraverso delle riflessioni comuni, delle domande, così come abbiamo fatto per il corpo delle donne. Quindi volti che scompaiono, come volti che scompaiono con la chirurgia estetica, volti che scompaiono con le app, Face App, FaceTune. Tutti noi, o molti di noi, hanno una faccia da social, una faccia da Instagram, che spesso, specialmente per le persone più giovani, non corrisponde alla realtà. E poi da lì alle modifiche digitali che portano fino agli androidi. E che cosa notiamo però in tutto questo? In questi tre esempi che vi ho fatto emerge però un unico volto, occhioni grandi, distanziati, un po' da manga, un po' infantili, nasini sì, sempre più piccoli anche su volti importanti, bocche pronunciate, menti molto aguzzi, il mento sempre più a punta, tanto che specialmente nei paesi orientali il mento proprio iperaguzzo è una grande richiesta, e quindi c'è questo grande volto unico che ci racconta. Ecco, che cosa ci stiamo perdendo, ci siamo chiesti.
Esattamente, Lorella, e tra l'altro il vostro lavoro va a prendere in esame tutta una serie di ricadute, mettendole in relazione con fenomeni che noi ormai siamo abituati anche a scorgere nella nostra società contemporanea. Hai fatto riferimento al volto artificiale, all'idea degli androidi, all'idea di un'intelligenza artificiale sempre più simile a noi, e a me viene anche da fare un altro tipo di riflessione, citando anche quello che tu hai appena detto sui nostri volti, sui modelli che in qualche modo fanno da riferimento per il nostro modo di presentare i nostri volti sui social. Cioè, quanto più che trovarci di fronte ad un costrutto artificiale che imita l'essere umano, quanto l'essere umano cerca quella perfezione del costrutto artificiale, non sentendosi all'altezza, un senso costante di inadeguatezza. Questo mi sembra caratterizzare un po' il contesto, e questo mi sembra anche uno degli elementi che Volto Manifesto mette in luce.
Sì, noi non affrontiamo, proprio perché anche questa volta abbiamo voluto volutamente abbiamo scelto di fare un documentario breve, 22 minuti, perché così come il corpo delle donne, noi siamo dei divulgatori, io non mi definisco una regista, ma una divulgatrice, e quindi ci teniamo di arrivare a tanti, a tante e a tanti giovani, quindi più in là di 20 minuti diventa per molti noioso, no? E perché altrimenti ci sarebbe da affrontare quello che è il discorso a monte. Tu giustamente dicevi siamo carenti, non andiamo bene, è un po' però il diktat di questa società capitalista, neoliberista, per cui più ti senti carente, più sei un consumatore perfetto, no?
Certo.
Tutta questa rincorsa al modello unico fa sì che noi, dico noi donne, ma nel documentario mostro come questa dipendenza sia purtroppo, mi viene da dire, diventando una costante anche nei ragazzini, e non era certo questa un tipo di parità a cui miravamo. Più carente ti senti, più sei una consumatrice favolosa, quindi consumatrice di interventi di chirurgia estetica, non sono quelli impegnativi, ma anche le famose punture sono in grandissimo aumento, il naso, la bocca, sappiamo che possiamo farci tutto, ma anche trattamenti di ogni tipo, quindi sempre più siamo insoddisfatti. Tutto questo che noi stiamo affrontando qui adesso in radio, e che ci dà modo di, spero, di riflettere a chi ci sta ascoltando, anche come fu per il corpo delle donne, partiamo dalla consapevolezza che questo tipo di cambiamento sta provocando molto dolore. Noi andiamo nelle scuole ormai da 10 anni con il nostro progetto Nuovi Occhi per i Media, per insegnare a ragazzi e ragazze a guardare le immagini in modo consapevole, e riceviamo confidenze di grande dolore. Qualcosa abbiamo inserito anche nel documentario, chat di ragazzine: non sono all'altezza, non mi piaccio, mi odio, il mio naso è orrendo. Stiamo parlando di 14-15 anni, quindi per chi è all'ascolto magari viene da sorridere, dice ma insomma sono delle sciocchezze, no, a quell'età. E quindi c'è tutta la problematica dei messaggi in DM, in direct messaging, che è un problema enorme, di cui gli psicologi dell'età evolutiva raccontano molto. Io ho un volto, io 15enne, 16enne, 18enne, un volto corretto dalle app, con il quale mi presento al mondo sui social. Quando mi arriva un messaggio in DM, in direct messaging, di qualcuno, possibile ragazzo, una partner, che mi chiede di uscire, e lì entra in campo il dramma, perché non posso affrontare la realtà con la mia vera faccia. E quindi la nuova tendenza, che speriamo che non si allarghi, è la dismorfia da selfie, quindi interventi di chirurgia estetica non più basati sul porto la foto della modella famosa, vorrei essere come lei, ma dottore, questa sono io dopo Photoshop, voglio essere me modificata. Quindi persino i chirurgi, che spesso hanno un interesse di tipo pecuniario, ma anche loro sono in grande allarme per questa, diciamo, deriva. Anche qui non spavento, ma riflessione, mi sembra doveroso.
Doveroso, assolutamente sì. No, insomma, è una questione veramente anche ignorata, se ne parla veramente molto poco di certe questioni. E io poi, appunto, proprio su questo, poi tra l'altro volevo fare una domanda su questo argomento. Ricordo, siamo in collegamento con Lorella Zanardo, divulgatrice, saggista, attivista da tempo, la seguiamo anche qui a Buio in Sala, su tutto quello, appunto, che si muove anche per quanto riguarda la nostra percezione dei nostri rapporti, e i rapporti anche con il nostro corpo e con il nostro modo anche di relazionarci con gli altri. La presentazione di Volto Manifesto, che ci sarà, lo ricordo, il 28 maggio alle ore 21 alla Milano Digital Week, sarà presentato in anteprima questo video documentario. Lorella, tutte queste problematiche, soprattutto quelle legate all'adolescenza, tu prima hai detto che ci potrebbe essere una sorta di ridimensionamento di questi problemi, trattarli con un eccesso di sufficienza. Io però ti chiedo, questi problemi effettivamente hanno sempre caratterizzato quella fase della vita, insomma è una fase di cambiamento, inevitabilmente si affrontano crisi di quel genere, segnate appunto da un senso di pressione proveniente dall'esterno e di incapacità di far fronte a quella pressione. Però com'è cambiato tutto questo? Perché secondo me oggi c'è un elemento di sovraesposizione talmente elevata, legata al digitale, legata ovviamente anche ai nostri media digitali, dal punto di vista proprio di rappresentazione di se stessi, che non può essere più trascurato o semplicemente bollato come un'eventuale propaggine di un problema preesistente. È qualcosa di nuovo, è qualcosa di completamente innovativo.
Ma certo, è proprio così come tu dici, nelle nostre vite sono entrate negli ultimi 30 anni prepotentemente diverse tipologie di media, gli schermi ci circondano, no? Quindi se qualcuno all'ascolto forse si ricorderà, magari quando era adolescente c'era la televisione, un canale, poi due canali, quindi i modelli che ci venivano. Sempre siamo stati confrontati con modelli, come giustamente ricordavi, però erano episodi non massicci, che non invadevano completamente le nostre vite, no? C'erano dei modelli, ma poi diciamo ognuno di noi restava un po' così com'era, sia perché i modelli non erano così invasivi, sì, c'erano le maggiorate negli anni 50, bene, e poi il tipo Audrey Hepburn, si trattava di fare più o meno la dieta. Però poi persistevano grandissime differenze somatiche tra un individuo e l'altro. Nell'epoca degli schermi, noi ci alziamo la mattina, specialmente i più giovani, ma non solo loro, e dallo smartphone al computer, al tablet, alla televisione, specialmente i giovani, ci dice anche l'ultimo rapporto Censis pubblicato a inizio 2020, passano ormai veramente la vita davanti agli schermi. Quando dico
Certo.
veramente la vita, non è. Per modo di dire, prima si citavano le ore, fino a qualche anno fa, che un adolescente passava davanti agli schermi, adesso si dice la vita perché nell'ultimo rapporto si dice che il numero di adolescenti che tiene, anche di adulti, ma in particolare adolescenti, lo smartphone acceso 24 ore e non lo spegne mai, raddoppia di anno in anno. Tempo fa, in una scuola, una ragazzina, quando citavo questo dato e dicevo e chiedevo quanti di voi lo tengono sul comodino, lei ha alzato la mano e mi ha detto: no, io non lo tengo sul comodino, io lo tengo qui, e ha fatto segno che lo tiene sul cuore, tanto per dire quanto lì è il mondo, no? Il mio
Certo.
mondo lo tengo sul cuore. Ecco che però quei modelli cosa arrivano da lì? Dagli schermi, immagini, ecco perché è così importante l'educazione, non arrivano pochissime però le immagini, quindi i modelli diventano molto pervasivi. È quasi impossibile scampare a questi modelli. Certo, alcuni mi dicono sì, però se uno ha una famiglia alle spalle, se uno ha una scuola particolare, certo, però i media sono veramente fortissimi. Quindi
No, ma poi stiamo parlando di un consumo talmente personale e privato che monitorarlo 24 ore su 24 secondo me è praticamente impossibile. Cioè, non vedo
impossibile.
come
E
sia
poi
possibile.
quello che diventa veramente urgente è, se non altro, parlarne, cioè non lasciare che questo grande cambiamento avvenga. Quindi, per esempio, una delle cose che io chiedo nel documentario, che così come è stato per il corpo delle donne, fa domande, mi faccio domande, è che cosa ci perdiamo con la cancellazione della nostra faccia? Perché il modello di, virgolette, bellezza che seguiamo forse non è neanche così bello, è un modello imposto da una società a cui fa comodo dirci che il nasino piccolissimo, gli occhi distanziati sono belli. Boh, c'è poi tutto il tema dell'età, adesso abbiamo affrontato il tema dei ragazzini, però in
Esatto.
una popolazione che invecchia è giusto tenere una fascia così ampia della popolazione in perenne stato di disagio. Possiamo avere il diritto di invecchiare senza farci schifo? Scusate il termine un po' forte, ma posso avere il diritto di invecchiare senza guardarmi e ritenermi un cesso? Uso un termine volutamente che non uso mai, perché questo è quello che fanno i media. E se
Certo.
noi recuperassimo la scommessa è il senso del volto, no? Il senso delle rughe, il senso della stanchezza sul volto, se tutto questo avesse un senso, anche per. Quindi un significato etico del volto e non solo estetico. Ecco, io credo che non ho la soluzione, assolutamente, però mi chiedo, ma come mai non se ne parla?
Il problema bisogna porselo. Io proprio su questo volevo farti l'ultima domanda, Lorella. Cioè il discorso del conformismo da un lato e il discorso proprio del voler fermare il tempo. E questa è un'arma veramente a doppio taglio, perché poi se noi cominciamo a sovrapporre le due vite, perché tanto ne abbiamo parlato in questi termini, cioè la vita tra virgolette reale e la vita digitale, e la vita digitale comincia ad imporre i suoi dogmi, tra cui appunto la rimozione del vecchio e la standardizzazione del volto presentabile, ecco che a quel punto ci sono delle ricadute anche per la strada, cioè nel senso non stiamo parlando soltanto di qualcosa che poi appunto resta nei profili privati social di noi utenti, dove da un certo punto di vista è anche legittimo manipolare le immagini per dare un'impressione migliore di noi stessi. Però se questo poi diventa un meccanismo psicologico che mettiamo in pratica quotidianamente nei nostri rapporti interpersonali faccia a faccia, lì cominciano a sorgere dei problemi.
Certamente è così, e vedi che è anche solo semplicemente stasera parlandone, io mi immagino che a molte verranno in mente delle riflessioni. E quindi adesso con l'avvento molto importante degli androidi, delle androidi nelle nostre vite, ricordiamo, sì, che per esempio in Giappone moltissime badanti sono già degli androidi con intelligenza artificiale, quindi si comportano come, ci verrebbe da dire, come fosse uno di noi, una di noi. Benissimo, e anche in quel caso hanno volti senza tempo, no? Questi volti che vanno di moda oggi. Bene, chiediamoci, ci stiamo perdendo qualcosa? Hillman, il grande psicanalista e filosofo, diceva: invecchiando io rivelo il mio carattere, dove per carattere devo intendere tutto il vissuto che ha formato la mia faccia, che si chiama faccia perché la faccio proprio io. Quindi se anche noi solo stasera, prima di andare a letto, ci soffermiamo su questa frase, il nostro invecchiare avendo le rughe forse ha un significato molto meno brutto, tra virgolette, ma invece forse ha un significato grandioso. Io rivelo il mio carattere, che vuol dire tutto il vissuto che ha formato la mia faccia, sulla mia faccia c'è la mia storia. Invito chi avesse voglia ad approfondire, a guardare, non da cinefili, da normali spettatori e spettatrici, il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Ripeto, sì, Piercarlo ci conosce bene, io non ho un approccio assolutamente intellettuale, vorrei arrivare a tanti, quindi cito Pasolini perché è un uomo che amava il popolo, le persone, e si poneva in modo alla fine molto semplice. Ecco, Pasolini era un grande filosofo e un grande regista di facce. Se noi guardiamo il Vangelo secondo Matteo, togliendo anche l'audio, rimaniamo sconvolti, anche spaventati dalla quantità di facce. Se Pasolini resuscitasse, probabilmente oggi sarebbe molto più difficile fare quel video, perché già siamo molto più simili uno all'altro. Non sto criticando, però pensiamoci.
Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo, e questa è una riflessione che riguarda anche poi la resa estetica di forme d'arte come appunto il cinema, perché appunto poi è con questo tipo di rappresentazione che anche il cinema deve fare i conti, e una diversificazione sempre maggiore è il caso di tenerla viva, e l'omologazione è qualcosa che una forma d'arte come il cinema non può assolutamente permettersi. Su questo non ci sono dubbi. Di tutto questo parla Video Manifesto, video documentario che ricordo sarà presentato in anteprima con a seguito anche un dibattito alla Milano Digital Week il 28 maggio, giovedì 28 maggio alle ore 21, ovviamente in streaming, sarà un evento in streaming.
Se posso, sì? Piercarlo, aggiungere che si troverà il link sul sito di Milano Digital Week alla data appunto del 28 maggio alle 21, Volto Manifesto, ci sarà il link dove seguire la proiezione, e anche un dibattito. Sarà con noi Furio Semerari, che ha scritto Etica ed Estetica del Volto, professore di filosofia morale, anche lui molto bravo ad arrivare a tanti, diciamo, quindi vale la pena.
Io, Lorella, ti ringrazio tantissimo come sempre, ti do appuntamento ovviamente quando ci sarà modo, come sempre, di trovare spazio di dialogare con te, perché è sempre un piacere qui a Buio in Sala.
Grazie a voi, buona serata.